Ed era invece il 10 gennaio del 1999, il giorno in cui compariva sugli schermi del mondo una serie che, insieme a Twin Peaks di David Lynch, della quale vi abbiamo parlato ieri, una serie che sarebbe stata destinata a cambiare il volto del piccolo schermo e della narrazione seriale televisiva, preparando la strada ad una delle rivoluzioni culturali più interessanti e rilevanti del XXI secolo. Una serie che ha un modello cinematografico piuttosto evidente e dichiarato, anche Quei bravi ragazzi di Martin Scorsese, tra l'altro non neanche uscito nei cinema neanche troppo in là nel tempo, era del 1990. Serie che anche oggi Mario Fabio e lo story editor napoletano Gino Ventriglia analizzeranno per noi, e noi stiamo parlando dei Soprano.
Story editor, sceneggiatore, insegnante di teorie della drammaturgia e linguaggio cinematografico al Centro Sperimentale di Roma, Gino Ventriglia, benvenuto.
Bentrovato Mario. Tra l'altro ultimamente si sono aperti anche dei corsi di insegnamento di drammaturgia seriale al centro, e quindi mi occupo anche di quello.
Siamo in tema. La canzone che ci ha introdotto è la sigla dei Soprano, serie televisiva statunitense prodotta dalla emittente via cavo HBO, trasmessa sull'arco di 6 stagioni dal 1999 al 2007. Ideatore e produttore della serie è stato lo sceneggiatore David Chase, che oltre a supervisionare e ideare i soggetti, tutti i soggetti degli episodi andati in onda, ha firmato anche la regia della prima e dell'ultima puntata della serie. Gino, secondo te perché il New York Times l'ha definita come la più grande opera della cultura pop americana dell'ultimo quarto di secolo?
I Soprano rappresenta una saga di respiro amplissimo in cui tutta la valorialità dell'Occidente e del crime occidentali vengono esaminati al microscopio. David Chase al secolo si chiama Davide De Cesari, ed è un emigrato da Avellino quando aveva 6 anni, quindi conosceva molto bene la realtà di cui parlerà, e mette al centro della narrazione Tony Soprano, che è questo mobster, questo boss affiliato ad una famiglia mafiosa del New Jersey.
La serie racconta la quotidianità di Tony Soprano, boss della malavita italo-americana, e di altri piccoli operai del crimine. Sembra davvero l'elemento, uno degli elementi, perché ce ne sono evidentemente anche altri, come per esempio la figura della psicanalista a cui lui si rivolge, ma siamo davvero nella quotidianità del crimine.
Sì, ma è una quotidianità che non è più legata all'origine, diciamo, contadina del potere mafioso, quanto al confronto con la metropoli, nel senso che apriamo su Tony Soprano, che è dalla psicanalista, perché cosa è successo? Nella sua casa, che è una discreta mansion nei dintorni del New Jersey, ha visto andar via dalla sua piscina delle paperelle, delle anatre, a cui in qualche modo è legato, ma un episodio così banale gli provoca uno svenimento, un attacco di panico, come se avesse paura di aver perso qualcosa di importante. Una delle battute più belle di Tony Soprano è dalla psicanalista: e ho la sensazione di essere arrivato quando il meglio era già accaduto. Questo confronto tra una mafia di vecchio tipo e una contemporaneità metropolitana che mette sotto stress quei valori e quei principi che rendevano onorevole la mafia sono fortemente messi in discussione.
Lo scavo psicologico e la fascinazione per il male sembrano essere fondamentali nella costruzione dei personaggi che percorrono la serie, e anche nel loro andare a rovistare negli abissi dell'animo umano, non secondario per esempio il rapporto conflittuale che Tony Soprano ha con la madre.
La violenza è il pane quotidiano che è parte del lavoro, ma dell'esistenza di Tony Soprano, e è figlio di cotanta madre. Scoprirà ad un certo punto della serie che la madre ha ordito un complotto per ucciderlo. E dunque è un'ulteriore ragione del suo essere dalla psicanalista. Ovviamente è qualcosa di molto privato, non si può sapere in giro che un boss si rivolge alla psicanalista, sarebbe una manifestazione di debolezza, ma in questa debolezza è radicata profondamente proprio una violenza di cui è impregnato il mondo in cui vive, in cui è cresciuto e che trova espressione proprio in questo intento omicida della madre nei suoi confronti.
Chi pensi di avere davanti? Lo sai quanto guadagno in un anno? Anche se te lo dicessi non ci crederesti. Sai che succederebbe se di punto in bianco non andassi più al lavoro? Che un'impresa che ha il giro d'affari di una multinazionale chiuderebbe, sparirebbe. Non esisterebbe più senza di me. No, è chiaro. È evidente che non sai con chi stai parlando. Ti comunico che non mi stanno minacciando, Skyler. Sono io la minaccia. Se sparassero a chi apre quella porta, morirei io? No. A me non possono sparare.
La figura del cattivo che diventa protagonista o il crimine nella vita quotidiana è un tema che ritroviamo anche in Breaking Bad. Qui abbiamo a che fare, almeno inizialmente, non con un criminale, perché il protagonista è un professore di chimica del liceo Walter White, ma che per necessità poi lo diventa a tutti gli effetti. C'è un'analogia tra Tony Soprano e Walter White, protagonista di Breaking Bad.
Assolutamente sì, l'analogia è condivisa anche da altri personaggi che avranno una doppia natura. Per esempio, pensiamo ad una serie che è tra le più belle, più recente, Mad Men, scritta da Matthew Weiner, uno dei principali scrittori dei Soprano, che ha una doppia identità. È come se il personaggio protagonista delle serie contemporanee presentasse sempre un doppio aspetto della personalità. Walter White ha perso l'occasione della sua vita e diventerà un brillante trafficante di meth che lui stesso produce. Lui è professore di chimica, la può produrre pura, ma scopre nel tentare di lasciare dei soldi alla famiglia perché possano vivere bene dopo la sua morte. Gli è stato diagnosticato un tumore che gli dà pochi mesi di vita. Scoprirà con sua somma sorpresa di essere particolarmente talentato nel gestire i rapporti con la mala, nel ascendere nel mondo criminale. E questo è qualcosa che condivide con Tony Soprano, ma anche con altri personaggi, diciamo, splittati, Dexter, Donald Draper. C'hanno tutti quanti un aspetto di doppiezza.
Giusto un appunto, quando tu parlavi di meth, si tratta di metanfetamine perché Walter White, insieme ad un suo ex studente, decide di mettersi nel traffico e nella produzione di droga. Le caratteristiche strutturali sia dei Soprano di Breaking Bad che di Mad Men sono tre: la ripetizione, la serializzazione e la dilatazione. Come giocano a favore della serialità televisiva?
Sì, il cinema nell'ora e mezzo che ti mette a disposizione è capace di consumare una storia molto icastica, molto precisa, che in ogni scena contiene un avanzamento. Quello che offre la serialità con una dose di ripetizione, perché io devo familiarizzare con un mondo di cui non conosco bene le regole quando entro, ma al tempo stesso di una variazione dentro questo mondo, cioè devono accadere cose. Permette un'esplorazione dei personaggi e dei mondi narrativi che mette in scena estremamente più articolata e profonda. Il legame che io sviluppo nei confronti di un protagonista seriale è più stretto che non i rapporti che io sviluppo con un protagonista di un film che vedo una sola volta per un'ora e mezzo. Mi può rimanere impressa, ma non sviluppo un pensiero a fianco del personaggio seriale. E questo è un valore che è originale ed è originario di una drammaturgia seriale, che è diversa dalla drammaturgia cinematografica.
E questa era la sigla, e molti l'avranno riconosciuta sicuramente, di Breaking Bad, un'altra delle serie che è stata discussa in questa seconda puntata del ciclo curato da Mario Fabio sulla narrazione, televisiva.